Davide Giacalone, bentornato, buona giornata.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, partiamo dal Corriere della Sera di oggi, partiamo con una carrellata di titoli sulla giornata di ieri, 25 aprile, festa della liberazione. Parla il capo dello Stato Sergio Mattarella, resistenza è opporsi all'invasore, sceglie questo virgolettato il Corriere della Sera di oggi. E poi una piazza Duomo di Milano gremita invece in prima pagina sulla Stampa. Bella ciao, Mattarella celebra il 25 aprile, guardo l'Ucraina e penso alla canzone dei partigiani. L'apertura del giornale di oggi invece è diversa, è polemica. Non ci liberiamo dei cretini rossi, scrivono, fischi a Letta e gli ucraini. Anche il PD e Mattarella si accorgono che il 25 aprile è la festa dell'odio. Davide.
Ma allora, a parte che ogni anno è la stessa cosa, per cui diciamo così, se nel ricordare la guerra di resistenza e la liberazione si fischia la brigata ebraica che se per caso gli capita di studiare qualche cosa, ha operato solo in Italia, era una brigata ovviamente di ebrei che ha operato solo in Italia, la brigata ebraica, oppure le bandiere statunitensi, diciamo così, c'è l'aspetto storico ineliminabile, è stato lo sbarco alleato, degli anglo-americani a liberare l'Italia, mica l'hanno fatto da solo i partigiani, c'è anche l'aspetto ludico, no? Perché si fermarono giù a sud di Roma, e a Roma a un certo punto, siccome Roma è città ironica fino oltre il limite del ragionevole, comparve su un muro una scritta: americani, tenete duro che ve venimo a liberare. Ma insomma, che era un modo per riuscire a strappare una risata in un momento drammatico, ma liberata, poi è stata liberata dagli americani. Allora, chi fischia queste cose? Da una parte è di un'ignoranza abissale, e dall'altra, diciamo così, bestemmia la liberazione, bestemmia i partigiani. Perché questo succede? Tra l'altro succede a gente che taluni credono di essere fortemente di sinistra e stanno sulla posizione dei fascisti, altri credono di essere fortemente nazionalisti e patriottici contro la sinistra e stanno sulla posizione dei comunisti ottusi, perché facciano pace con se stessi. Perché queste cose capitano? Capitano perché nel nostro mondo c'è una sedimentazione antioccidentale che è sempre stata anti-americana, per cui diciamo fino alla negazione dei fatti, dell'evidenza, e cioè ovviamente che la Seconda Guerra Mondiale e la liberazione dell'Italia si deve all'intervento delle truppe anglo-americane. Lo dice molto bene oggi Giuliano Montalto, regista, attore, autore, sceneggiatore, ha fatto moltissime cose, tra le tantissime cose che ha fatto un film anche sulle staffette partigiane, e lui dice, cioè, dittatore è una parola che andava dimenticata, ma in Russia c'è. Ecco, sì, in effetti in Russia c'è.
Ci occupiamo adesso, Davide, di una storia di imprenditoria. Sono nelle pagine interne del Corriere della Sera. Addio a Molinari, rese celebre la Sambuca in tutto il mondo. Aveva 81 anni, Antonio Molinari, titolo fotocopia nelle pagine interne del Messaggero. Addio a Molinari, tra spot e testimonial, ha reso celebre la Sambuca nel mondo.
La Sambuca Molinari, ma guarda che però questa è una storia che si lega direttamente a quello che dicevamo, alla liberazione. Famiglia Molinari era una famiglia di destra, tra i familiari del fondatore c'è chi è morto da repubblichino durante la guerra civile, stava dalla parte della Repubblica Sociale, quindi stava dalla parte dei nazifascisti, contro i partigiani, quelli che hanno perso la guerra civile. E la famiglia è rimasta di queste cose. La stessa idea del liquore con l'anice, tenete presente che non è nella nostra tradizione, noi facevamo la grappa soprattutto al nord e il limoncello soprattutto al sud, è fortemente in una tradizione mediterranea, i greci non potrebbero fare a meno dell'uzzo, i turchi del rakı. Adesso c'è tutta una ventata islamica e musulmana in Turchia, ma Atatürk senza rakı non carburava, quindi, diciamo. E questa idea venne al fondatore mentre si trovava ad Addis Abeba nell'Italia coloniale, cioè l'Italia colonialista stava ad Addis Abeba, l'anice stellato, cosa si può fare, e fondò a Civitavecchia questa impresa. Dopodiché noi ce la ricordiamo come è giusto che sia, ce la ricordiamo come il boom, gli anni 60, la Sambuca Molinari, la voglio con la mosca, un caffè corretto alla Sambuca e così via. Adesso forse non si usa più, non si usa più molto, lo trovo in alcuni ristoranti, lo prendo volentieri perché ricorda appunto gli anni passati, che era molto forte la presenza di Sambuca. E quella è una famiglia che ha fatto una grande avventura imprenditoriale. Vedete, dentro quella bottiglia c'è la pacificazione dell'Italia. Adesso, senza esagerare, naturalmente, bere con moderazione.
Il Messaggero, la guerra arriva in Russia, esplosioni e roghi in territorio russo, l'ipotesi di missili e sabotaggi hacker, Putin vogliono annientarci dall'interno, e sulla Prima di Repubblica, raid contro Putin, attacco di Kiev contro due depositi di petrolio in Russia, Mosca colpisce le ferrovie, fermeremo le consegne di armi.
Allora, il concetto qual è? La guerra inevitabilmente sta alcune azioni anche sul territorio russo, a che a questo punto dice Lavrov, il ministro degli esteri, dice, ma allora volete la guerra mondiale? No, noi vorremmo che tu ti fermassi, che voi vi fermaste. Nessuno di noi vuole la guerra, da questa parte del mondo nessuno vuole la guerra, anche i giornali che dicono Stati Uniti si sono impegnati a indebolire Mosca, e per forza, giustamente, tutti siamo impegnati a indebolire Mosca, perché deve fermarsi. Ma non è che può valere il principio che io invado un altro paese sovrano, però la guerra, sia chiaro, questo paese sovrano me la deve fare solo sul suo territorio mentre io li bombardo, e che quelli, come tu, cercherai di distruggerli, gli altri cercheranno di indebolirti, e ti indeboliranno per esempio dando fuoco ai serbatoi e ai depositi di carburante. È chiaro che la guerra porta a questo, non esiste guerra che va a scalare, le guerre vanno a crescere. Allora, se vuoi metterla a scalare, devi negoziare. Fino a qui, fino a oggi, fino al 26 aprile del 2022, al Cremlino, negano anche la sola ipotesi di trattare. Questo sì, questo mette seriamente a rischio il mondo intero.
Allora Davide, ci spostiamo nelle pagine interne di Repubblica, viene ripreso a pagina 12, a fondo pagina, un siparietto in TV ieri, siamo sulla 7, c'è il vignettista Vauro che dice: per me il presidente Mattarella non è più il garante della Costituzione, lo dice a Porta San Paolo, un luogo storico della resistenza romana, proprio durante le celebrazioni. E una signora, si chiama Ada, con una maglietta bianca con la scritta ostinatamente antifascista, lo riprende indignata, dice: ma che sta di? Ne nasce una discussione con Vauro e dice: sì Vauro, io le armi agli ucraini le mando, perché quando uno mi aggredisce mi devo poter difendere.
Esatto, la signora diciamo così, ha fatto una bellissima performance, la signora Ada. Il concetto qual è? Allora, sullo specifico questione, a Vauro vaneggia, cioè non si rende conto che se uno dice: io non considero più Mattarella Presidente della Repubblica garante della Costituzione, e in quello stesso istante ha liquidato la Costituzione, cioè Vauro rappresenta il nemico della Costituzione. No, cioè lui, no, il bello è che lui pensa di star difendendo lo spirito della Costituzione, non capisce che sta demolendo la lettera della Costituzione, perché non lo stabilisce Vauro, ma non lo stabilisco manco io, non lo stabilisce Galletti. C'è scritto nella Costituzione che è il garante della Costituzione, a parte che bisogna capire cosa significa garante, che non è proprio che uno dice, vabbè, ma questo è troppo complicato, Vauro può andare a disegnare. Ma la cosa più interessante di questa cosa è che noi dall'inizio della guerra ci siamo spesi, abbiamo cercato di argomentare, sperando di essere capiti, che quello che succede in Ucraina non riguarda l'Ucraina, che il bersaglio siamo noi, perché il bersaglio è l'ordine internazionale costruito nella pace, nei negoziati e nella diplomazia dal nostro mondo. E uno si domanda sempre, chissà se riesco a farmi capire. La signora Ada si fa capire che è una bellezza, perché riesce a dire in questa intervista: a me piacciono le vignette di Vauro, ma io mi sento personalmente attaccata da Putin. Meglio di così non credo che si possa riuscire a dirlo.
A rispondere. Sul Quotidiano, La Stampa, pagina 12, dove c'è un'intervista a Gerhard Schröder, dice: non faccio mea culpa su Putin, lui vuole finire questa guerra, torneremo presto a negoziare, ma intanto il partito lo scarica, se ne vada, per noi non è più uno statista. Ancora bufera sull'ex cancelliere tedesco, capo del board di Nord Stream e amico dello zar.
ex capo del Partito Socialdemocratici, ex cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, fece anche riforme importantissime del mercato interno, quindi che secondo me ha anche notevoli meriti nell'avere governato la Germania. Poi, una volta terminata quell'attività, scelse di dedicarsi agli affari. Ciascuno di noi è autorizzato anche a supporre che nel corso dell'attività politica e da statista abbia preparato la seconda parte della sua vita, anzi ne sono fermamente convinto, e questo certamente non è meritevole, ma insomma è stato uomo degli affari di Putin, il più influente lobbista che il Cremlino ha avuto in tutta l'Unione Europea, perché gli altri poi sono personaggi da folklore, cioè pagati per rompere le scatole. Gerhard Schröder è uno in gamba, è uno preparato e ha diretto appunto alcune loro aziende. Tutto questo lo sapevamo benissimo, non è che c'era nessun mistero, c'era nulla di nascosto, solo che tutto questo fino al 23 febbraio era politica ed economia. Si possono avere idee diverse, opinioni diverse, si possono avere sentimenti diversi, ma era politica ed economia. Dal 24 febbraio è guerra e quindi i socialdemocratici lo hanno giustamente buttato fuori.
Apertura del Sole 24 Ore di oggi. Il Covid in Cina spaventa i mercati. Effetto globale verso la chiusura di altre città, timori su forniture e frenata della domanda. A te.
Allora, Shanghai, il porto è diciamo in condizioni terrificanti. C'è una foto oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che è tratta da uno dei siti che traccia il traffico delle navi. C'è un affollamento spaventoso di navi container, insomma, mica barchette, e non riescono a scaricare perché, per quanto abbiano cercato di preservare il personale portuale, non ce n'è di che. Pechino naviga verso il lockdown. Allora, ci sono due cose che dobbiamo tenere presenti: una strettamente legata al Covid, dove la campagna vaccinale non ha funzionato. E non ha funzionato per due ragioni. Primo, perché il vaccino non funzionava, quello cinese non funzionava, non aveva la stessa efficacia di quello che abbiamo fatto noi, e dall'altra perché il numero dei coinvolti è stato troppo basso. I guai riemergono molto velocemente, purtroppo. E la seconda è che ancora una volta la catena logistica globale verrà messa a rischio, e su questo sarà bene farne uno degli elementi di negoziato con la Cina. Tutti quelli che vogliono negoziare, negoziamo, perché no, anziché le armi usiamo la diplomazia. Ecco, cominciamo a usare la diplomazia. In India avevamo un problema aperto sulla questione dell'inquinamento e quindi sui loro costi di produzione. In Cina abbiamo adesso un problema serio di interruzione della catena logistica. Nei confronti di questo paese va tesa la mano, in cambio la tolgano a Putin.
Voltiamo pagina e ci occupiamo di questioni economiche. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore si legge: accordo fatto Twitter Musk per un'offerta da 44 miliardi, ne parlano tutti i principali quotidiani. Dal Corriere della Sera: Musk conquista Twitter, un affare da 44 miliardi, è il social più influente del mondo. Anche Repubblica: il fondatore di Tesla, 44 miliardi per avere un social. La Stampa commenta: ora che si è comprato Twitter con un blitz di appena 3 settimane, è giusto riconoscere che se c'è un errore che non va fatto con Elon Musk è sottovalutarlo.
Ma allora, circa la velocità dell'acquisto, devo dire che non è che poi sia così difficile quando tu metti in mezzo così tanti soldi, cioè un appartamento di 100 metri quadrati, per quanto possa essere al centro di Roma, Milano, Bologna, Firenze, dice quanto vale? Dice, vale, che so, 600.000 euro. Dice, cioè, uno è riuscito a comprarsi in un solo giorno, grazie, ha offerto 1,5 milioni, voglio dire, per forza che ha concluso l'affare in 24 ore. Difatti, Musk ha offerto, rispetto alle quotazioni del primo aprile, il 38% in più di quanto quotavano le azioni. Per forza gli hanno dato ragione subito, ha detto: è tua, prenditela. Allora, se uno offre il 38% in più, e non è matto, perché c'è una testa sul collo, ce l'ha, è segno che pensa in qualche modo di estrarne ricchezza, o se non è ricchezza, di estrarne qualche altra cosa in tempi ragionevolmente brevi. Benissimo, questa è la regola del mercato, in bocca al lupo. Naturalmente, se dovesse perdere, perderebbe i soldi suoi. Però la questione è che queste piattaforme sono sì delle piattaforme private, e devono restare piattaforme private, ma non sono, non possono essere considerate alla stregua di casa di qualcuno, per cui a casa mia invito chi mi pare, a casa mia parla chi mi pare, dicevo quello non lo voglio sentire e non ce lo faccio entrare a casa mia. E no, perché questa è diventata una stanza collettiva, una stanza dove tutti ci sono. Allora la regola di chi, della responsabilità, non può che essere una regola collettiva, con un garante che, ragazzi, non può che essere un garante statale, anzi in questo caso sovrastatale, perché è un network mondiale. E la seconda cosa è che l'estrazione di ricchezza da quelle piattaforme la si fa utilizzando i dati, o meglio i big data, cioè il grande quantità di dati aggregati, cioè significa utilizzando la mia identità, la mia di Davide Giacarò, cioè di io che lo utilizzo. Quanto è lecito estrarre ricchezza dai dati di un altro che tu hai acquisito per farlo entrare e lo osservi mentre si muove dentro la tua stanza? Ecco, queste sono due cose che non hanno nulla a che vedere con chi è l'azionista e chi è il proprietario di questa o quella piattaforma, ma di sicuro non possono essere esclusivamente affidate alla benevolenza o alla lungimiranza dei privati.
Siamo andati in giro sui quotidiani, ogni tanto c'è anche qualche notizia particolarmente curiosa, abbiamo trovato questa sul Tempo questa mattina: in Campidoglio Gualtieri vende 400 mucche. Ora, sfamarle costa troppo, così il comune decide di disfarsene. Allora Davide, intanto ammetto l'ignoranza, non sapevo che il comune avesse 400 mucche, diciamo, di proprietà, e questo mi mancava.
C'è anche la centrale del latte, voglio dire, che da qualche parte dovevano
fare il latte.
Ecco, queste sono le cose che invece se le fai fare ai privati è meglio, perché insomma sanno gestire le mucche meglio dell'assessore.
Su questo non abbiamo dubbi.
Qualche anno fa c'era stato anche qualche video dove dei ministri erano andate proprio a mungerle, era il 2015, ho recuperato dal web.
Era il tema delle quote latte,
è la parte bucolica della vita politica italiana, ma sono dimenticabilissima.
Per fare il post poi da mettere nel
su quel
social di cui parlavamo, che fa sempre bene in campagna elettorale. Ciao Davide, a domani 7:10.
Buona giornata e buona radiovisione a tutti.
Speriamo non 5 gocce di pioggia, perché la bella notizia, ve l'abbiamo detta poco fa, dovrebbero cambiare le temperature, dovrebbe arrivare in teoria un po' di primavera. Ne vogliamo parlare con Giulio Betti del CNR, che ci sta per raggiungere, perché commentavamo prima il fatto che insomma, diciamo che questa fine di aprile è un po' anomala, probabilmente.
Sì, non ci ha regalato né una Pasquetta meravigliosa né un 25 aprile, insomma, grande instabilità in questo periodo, e allora vogliamo provare a fare proprio il punto con il climatologo e previsore del CNR Giulio Betti. Buongiorno, grazie per essere con noi, Betti.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Buongiorno, allora cominciamo dalla situazione attuale. Già ieri per esempio su Milano sentivamo fortissimi temporali, il clima non è insomma molto mite ancora. Verso dove stiamo andando?
Dunque, siamo in presenza della coda della perturbazione che è appunto giunta nei giorni scorsi, che ha portato sì maltempo, precipitazioni, ma anche piogge di cui c'era molto bisogno, soprattutto al nord. Ovviamente non sono piogge che possono risolvere la situazione, la siccità che ormai incorre da diversi mesi, tuttavia qualche sollievo l'hanno portato. Diciamo che stiamo andando verso una fase più stabile. Oggi ultimi temporali, in particolare al nord-est, anche comunque su parte della Lombardia, mentre al centro-sud, sull'Italia centro-meridionale, le temperature andranno aumentando e avremo un primo assaggio di primavera stabile. Successivamente, lo posso dire, a partire da domani, anche il nord sarà coinvolto in una temporanea pausa anticiclonica, con temperature che torneranno a salire, e avremo una pausa di qualche giorno caratterizzata da bel tempo e temperature primaverili.
Ecco, detto che insomma nelle ultime settimane questi livelli record di siccità in Italia hanno messo a dura prova e stanno mettendo a dura prova un settore strategico per il nostro paese, che è quello dell'agricoltura, quindi insomma da questo punto di vista, lasciando da parte tutti gli scherzi e ogni battuta, un po' di pioggia non fa mai male. Cosa possiamo ipotizzare invece per la stagione più calda, per la stagione estiva che deve arrivare?
Allora, è sempre molto difficile a distanza di 2-3 mesi dare una previsione diciamo robusta da un punto di vista statistico. Tuttavia, visto il trend degli ultimi anni e vista anche l'assenza di particolari segnali nei nostri modelli matematici, riteniamo più probabile un'estate caratterizzata a temperature superiori alla norma con precipitazioni inferiori alla media. Questo in virtù, come detto, sia di segnali che abbiamo da parte dei nostri modelli matematici, sia purtroppo per il trend che ormai osserviamo negli ultimi anni, che ci porta a ipotizzare comunque un'estate più calda del normale.
Ecco Betty, proprio su questo è arrivata la conferma da non troppo tempo del fatto che il 2021 è stato l'anno col clima più caldo di sempre, e quindi a un certo punto c'è una conferma di nuovo del fatto che c'è l'innalzamento sicuramente della temperatura globale. Qualcuno parla addirittura di 1 grado centigrado rispetto al periodo, per esempio, ai livelli preindustriali, quelli rilevati intorno al 1900. Quindi su questo è inutile fare negazioni di qualsiasi sorta. Lei ci sta confermando che stiamo andando in questa direzione?
Assolutamente.
Purtroppo?
Sì.
Purtroppo?
Purtroppo sì, non c'è, cioè, negare l'evidenza è un esercizio quasi fantasioso, perché è evidente come le temperature stiano aumentando e continueranno ad aumentare a livello globale, ma sta a noi decidere, tra virgolette, per quanto non sia semplice, quanto questo aumento sarà corposo nei prossimi anni. Possiamo contenere l'aumento delle temperature attraverso una serie di interventi che dovranno essere messi in campo nei prossimi decenni, e la potremo contenere entro 1,5-2 gradi, altrimenti la temperatura continuerà ad aumentare su valori difficilmente gestibili da un punto di vista proprio sistemico. Quindi ce la possiamo fare. Io sono un ottimista in questo senso, però dobbiamo essere anche realisti del fatto che la temperatura è destinata, almeno nei prossimi decenni, ancora ad aumentare.
E un cambio di rotta da questo punto di vista è frutto, come ricordava bene, anche delle nostre azioni. Sta bene ricordarlo sempre. Allora, per tornare invece al punto con cui abbiamo aperto questa chiacchierata insieme, per avere un'idea così di primavera, di temperature leggermente, insomma, un po' più calde di quelle che abbiamo visto, possiamo già, come dire, non dover aspettare troppo, già questa settimana potrebbe concretizzarsi il tutto, guardando e tornando a guardare i prossimi giorni.
Sì, sì, assolutamente. A partire da domani e fino, direi, a sabato, le temperature aumenteranno sia al nord sia sulle regioni centro-meridionali, valori anche intorno ai 23-25 gradi, quindi sarà un vero e proprio assaggio di primavera. Un po' di vento a partire da giovedì, ma niente di particolare, anzi manterrà l'aria pulita, quindi 4-5 giorni di primavera ci aspettano, mentre nel fine settimana del 1° maggio è possibile, e qui lo dico, che un peggioramento sulle regioni.
Io volevo andare a parare proprio
però
lì.
Scusate,
dire, ormai,
però
25
primo maggio
aprile
è domenica, quindi non è che abbiamo un ponte, voglio dire.
Vabbè, però in generale il 1° maggio magari la scampagnata ci scappa.
Facciamo così: è il periodo in cui tu fai tutta la bella settimana col sole, e poi il venerdì, sabato, domenica peggiora. Più o meno siamo lì, vero?
Diciamo sì, un po' una legge di Murphy della meteorologia.
Grazie davvero. Voleva aggiungere qualcosa?
No, dicevo che il peggioramento potrebbe interessare però soprattutto il meridione e le Alpi. Okay. Ecco, diciamo che non è proprio una perturbazione di quelle.
Tutti in centro Italia, ragazzi, così ci salviamo.
Diciamo, perché... però mettiamo ancora qualche dubbio davanti, perché insomma, se no controllate le previsioni nei prossimi.
Sì, insomma, essendo noi la prima radio d'Italia, insomma, ci ascoltano ovunque, c'è chi esulta in questo momento e chi invece si dispera. Grazie a Giulio Betti della CNR, ci sentiamo molto presto.
Grazie.
A voi.
Sentiamo le previsioni del Don, di Don Antonio Mazzi.
Le previsioni dell'anima.
Buongiorno.
Il Don trova la soluzione.
Meno male.
E vai, vai.
Scrivere e viaggiare senza bagnarsi.
Ripetici.
Scrivere e viaggiare.
Bello.
Senza bagnarsi.
Bravo, bravo Don. Sì, sì, tu
ma
stai lì.
Si può fare sempre, anche quando piove.
E ci si stanca uguale?
Anche se si stanca di più.
Di più,
vedi.
Si stanca di più. Molto la testa, si impegna molto la testa e non ci si bagna.
Evviva, grazie Don, a domani.
Ciao Don Antonio, ci sentiamo ciao, nella giornata ciao. Di domani come sempre.
È tornato a trovarci, ci fa molto piacere Gianluigi Nuzzi, collega di Rete 4, volto conosciuto, conduttore di Quarto Grado, una trasmissione molto molto seguita nel nostro paese. Buongiorno Nuzzi, grazie per essere con noi.
Eccoci, buongiorno a tutti voi, buongiorno.
Ci occupiamo della tua ultima uscita editoriale, si chiama I predatori tra noi, soldi, droga, stupri, la deriva barbarica degli italiani. I protagonisti del tuo libro sono ovviamente le vittime di queste vicende, ma anche quelli che tu definisci i barba blu in carne e ossa. Ci spieghi chi sono?
Beh, sono persone che cercano tra di noi, le ragazze, le donne, da... come dire, sedurre non con i sentimenti e i fiori, ma da catturare con droghe e con benzodiazepine, che sono farmaci purtroppo di largo consumo in Italia. E quindi le catturano e poi ne abusano, o ne hanno, usano i corpi come delle bambole di pezza. È un fenomeno che abbiamo raccontato in televisione, sui media, con Alberto Genovese, con Grazia Sentimento, ma vedo che tutti i giorni ci sono fatti di cronaca di questo tipo, e allora per un anno sono andato nel tunnel, in questo Luna Park degli orrori, per raccontare un fenomeno che può toccare le nostre figlie, le nostre nipoti, un po' tutti.
E proprio rispetto a questo, non soltanto hai incontrato gente molto potente come gli imprenditori, i multimilionari, ma in realtà anche personaggi più normali, meno in vista, ci sono agenti immobiliari, ci sono le persone più insospettabili, ci sono i ragazzi molto giovani. Ci fai un quadro di questo che tu hai chiamato il tunnel degli orrori?
Beh sì, c'è la ragazza bocconiana che va a fare un colloquio di lavoro e poi per poi risvegliarsi a casa con in mano le chiavi, ancora vestita, senza sapere come è rientrata a casa, senza ricordarsi nulla, per poi scoprire in pronto soccorso che è stata riempita di benzodiazepine da chi doveva proporle un lavoro. C'è la ragazza studentessa che esce con i compagni, c'è questa storia inedita di a Genova, incredibile, di un branco che prende questa ragazza, ma questa ragazza era, come dire, una di noi, era uscita con i suoi amici e le avevano messo probabilmente, adesso lo ricostruiranno gli investigatori, dell'Oxanax, qualcuno le aveva messo dell'Oxanax, questo psicofarmaco, in un cocktail, in un bicchiere, in una bevanda in discoteca, e lei poi si è accorta di aver subito le violenze solo quando si è spogliata per fare la doccia l'indomani e si è trovata piena di lividi. Questa anormalità normale a me ha sorpreso e sconvolto, per questo ho fatto questa indagine, perché può toccare la quotidianità di chiunque. Cioè, noi abbiamo in mente ancora lo stupro come una visione di una donna trattenuta contro la sua volontà, abusata magari in una di una metropolitana, in un passaggio ferroviario. Non è così. Queste sono violenze molto più subdole, dove c'è un'attività di manipolazione e un'attività proprio, io direi, di bracconaggio umano.
Ecco, in questo libro, I predatori tra noi, edito da Rizzoli, lo dicevamo poco fa, c'è una carrellata di fatti che tutti noi abbiamo seguito, di fatti noti, e poi, come ci raccontavi Gianluigi, c'è questo caso segreto che emerge proprio dal tuo libro, questo caso che ci porta a Genova. Ma ciò che accomuna tutti questi casi, questa narrazione che facciamo, può essere in qualche modo il fatto che questa efferatezza sta aumentando, è più presente nella società di oggi?
Secondo me assolutamente sì, la violenza ormai entra nelle nostre case tramite qualsiasi mezzo di informazione dall'Ucraina. L'Ucraina è la morte in diretta, no? Noi abbiamo quello che succede lì con le telecamere fisse dai blindati di chi si sta scontrando, che provoca morte e distruzione, e quindi la violenza diventa sempre più nel nostro alfabeto quotidiano, e oggi questi uomini, questi predatori sono sicuramente molto più subdoli, perché usando queste droghe, questi farmaci che cancellano i ricordi, l'indomani la vittima ha addirittura lei stessa una scarsa percezione di quello che è successo, e quindi perché denunciare, per mettersi nei casini, magari con la legge, che poi per trovarsi esposta, per trovarsi ripudiata da un giro di amicizie. Cioè, sono veramente, io ho parlato con tante di queste ragazze, alcune le ho intervistate, ho analizzato migliaia di documenti giudiziari. Ma perché? Perché è un fenomeno che noi raccontiamo tutti i giorni parcellizzato, cioè raccontiamo il caso, invece purtroppo è un fenomeno che fa fatica a emergere, noi facciamo fatica a superare il tabù di prenderne coscienza perché ci fa paura. Certo. Invece io credo che bisogna affrontarle le cose.
Gianluigi Nuzzi, ti sei fatto un'idea analizzando appunto tutte queste carte, tutti questi casi, guardando proprio i verbali, le dichiarazioni poi di questi criminali, ma cos'è che li spinge a farlo? Un problema di narcisismo, bisogno di manifestare il proprio potere, ma sono malati, cioè come funziona?
Io credo che siano dei misogini, credo che abbiano una scarsa considerazione delle donne, dalle intercettazioni a sfondo sessuale tra loro emerge con forza. E poi c'è un bisogno di controllo, non c'è una carica erotica, non c'è più il desiderio della conquista, il piacere di un sorriso, il piacere di farsi trovare interessante, c'è bisogno del controllo del corpo, perché il corpo diventa uno strumento per compiere i propri riti. C'era nel libro racconto anche di un collezionista di biancheria intima della donna, racconto di uno invece che filmava tutto e infatti i carabinieri hanno avuto un'inchiesta facilitata perché hanno trovato decine di migliaia di fotografie e video conservati nel cellulare. E poi c'è Alberto Genovese, che è una favola, perché è una favola di un uomo, il re delle start-up, che poi diventa tragedia, perché questo uomo si è avvitato e ha perso tutto, ha perso l'onore, è diventato un violento e conquistava le ragazze e le cercava sempre più giovani, perché poi il rito deve diventare sempre più estremo.
Nuzzi, io lo so che sto facendo la domanda al giornalista e non allo psicologo, però una volta stabilito che questi sono uomini che hanno bisogno di controllo e che devono dimostrare continuamente il proprio potere, dove possiamo andare a ricercare l'origine però di questo stato, di queste menti? Ancora nella famiglia? L'origine? Di come i genitori insomma le hanno...
Sicuramente questo è un discorso delicato. Perché se io dico che Alberto Genovese, raccontando, lì ci troverete nelle pagine, la sua crescita, i suoi, come dire, il fatto che lui abbia patito delle violenze da piccolo, questo non lo si dice per giustificarlo, però è anche vero che il ciclo della violenza spesso si ripete, chi subisce violenza poi ne diventa protagonista, ne diventa attore. Ecco, però questo non deve giustificarlo, perché c'è tanta gente che subisce violenza invece che poi si dedica a una vita trasparente, a una vita secondo certi valori. Come fermare queste persone? Io credo che debba essere rivista anche un po' la legge, perché noi abbiamo un ottimo impianto giuridico a tutela delle donne, culturalmente siamo ancora un po' indietro, perché c'è ancora l'onore, no? Oppure c'è il maschio che deve controllare nell'ambito familiare. Ecco, io credo che però andrebbe un po' rivista la legge favorendo l'aspetto economico, i sequestri economici, perché è un tasto il denaro che fa male a tanti di questi.
È un libro che arricchisce, con il quale si può anche ragionare, quello di Gianluigi Nuzzi, Predatori tra noi, eccolo qui inquadrato in radiovisione per chi ci segue da lì, Soldi, droga, stupri, la deriva barbarica degli italiani, edito da Rizzoli. Grazie a Gianluigi Nuzzi, a prestissimo, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a tutti voi che ci seguite, grazie.
Ci vogliamo occupare insomma di cinema, perché lo sappiamo, il settore dopo 2 anni sembra insomma stia vivendo una timida ripresa o no. Vogliamo capire poi ovviamente quali sono anche le nuove uscite in sala. Approfondiamo a tutto tondo con chi di cinema scrive tutti i giorni. Ne parliamo con Flavio Natalia, direttore del magazine cinematografico Chuck, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Sì, è una ripresa, anche se non ancora decisa. E ci sono 200 sale in più rispetto ai momenti più difficili di questo 2022, cioè a gennaio, ma ancora un centinaio di sale in meno in Italia funzionanti rispetto al momento più alto, più forte di ripresa, cioè a dicembre dello scorso anno, fino almeno al 23, quando è arrivata la nuova ondata, è arrivato Omicron ed è arrivato anche a chiudere molte sale cinematografiche. Però abbiamo anche nell'ultimo weekend 4 film, possiamo dire 5, sopra i 100.000 euro, perché il quinto ne ha fatti 99.000 e spicci, e sono animali fantastici, se il silente che continua ad andare molto forte. C'è un Pieraccioni che ha raccolto con il suo Sesso degli Angeli oltre 100.000 euro, poi di nuovo Sonic e poi The Lost City. In gran parte quindi sono film, grandi film americani. Il quinto, quello dei 99.000 e spicci, è The Northman. Però diciamo che ci sta una ripresa, si vede che la voglia di cinema è rimasta, è una voglia di cinema che fa fatica a incontrare il gusto
del pubblico,
il nostro cinema per sì. Ora però ecco, siamo ragioni non c'è più.
Certo, ma questo per quanto riguarda questo fine settimana nello specifico Natalia. Però quello che riusciamo forse ad intravedere è che lei sta parlando, stiamo parlando insieme a lei di sale cinematografiche, e nel frattempo però forse un po' di crisi, tutto il mondo della cinematografia lo sta vivendo, leggevamo proprio in questi giorni di un consistente calo di abbonamenti su Netflix, che addirittura insomma, si è parlato proprio di un vicino alla possibilità o di chiusura o di aumentare seriamente i suoi prezzi per abbonarsi. Ecco, come va interpretato secondo te questo dato?
Allora, in realtà ne ha ancora 220 milioni, cioè sono ancora abbastanza tranquilli a Netflix di abbonati nel mondo. È calato perché ha scalato intanto gli abbonamenti russi per via delle sanzioni dell'Occidente nei confronti della Russia di Putin, e poi perché in effetti ha rallentato la crescita. I motivi sono strutturali. Netflix è una piattaforma che compra, in parte produce e poi propone film e serie televisive. Le altre, i rivali, che sono sempre più agguerriti, hanno anche altre fonti di introito molto forti. Si deve parlare di Disney, tra parchi tematici e grandi blockbuster in sala, e con Disney Plus sta facendo una raccolta mostruosa e una crescita superiore alle loro attese. E poi c'è Amazon, che, per la quale tra l'altro la parte di streaming e di cinema e serie TV in streaming è quasi un dettaglio rispetto al core del loro business. In più stanno arrivando gli altri, arriva Warner, sta arrivando Comcast, Universal con Peacock. E la crisi di Netflix per la quale loro si stanno attrezzando, in realtà è una crisi che è dovuta anche alla generosità con cui Netflix ha concesso il numero di applet, di visioni possibili per ciascun abbonamento. La loro politica è stata di aumentare i prezzi a un certo punto. Loro hanno fatto un'operazione molto intelligente, un autunno molto spinto sul fronte delle nuove produzioni e dei nuovi titoli. Dopodiché hanno detto: ragazzi, però non basta più pagare quanto pagavate, dovete metterci un euro e mezzo in più. A quel punto c'è stata una crisi. Il loro ragionamento adesso, la politica che sembra prendere una direzione precisa, anche perché hanno perso in borsa quasi la metà della capitalizzazione, anche se qualcosa hanno già raccolto, è quella di dire: ok, chi vuole pagare meno si trova i film o le serie con dentro la pubblicità. Qui si apre un altro genere di dibattito, no? È il famoso interrompere o non interrompere un'emozione. Nel mondo chi ha fatto questa operazione ha raccolto qualche attenzione in più. Teniamo presente che questa è una bomba nucleare che scoppia al mondo delle pay TV e delle televisioni normali, generaliste, perché a quel punto c'è qualcun altro che raccoglie pubblicità e la contende alle altre piattaforme.
Certo.
Questo è un po' il mare magnum della situazione. Teniamo presente che sta crescendo molto anche Apple TV, che a sua volta può far, in questo caso non su altre produzioni, ma ha un universo di riferimento, quello degli iPhone, quello dei computer, che porta comunque attenzione, facilita il rapporto con l'utente.
Sì, insomma, aumenta anche la concorrenza. Flavio e Natalia, prima di salutarci per tornare a parlare di cinema in senso stretto, tra poco ci sono i David di Donatello, se non sbaglio da una settimana, giusto? All'inizio della prossima.
I David, martedì 3, inizia la stagione anche in Italia dei premi, dopo i David ci saranno i Nastri d'Argento. È stata una stagione importante per il cinema italiano, perché un po' perché si erano messi via i film nel 2020 a causa della pandemia, un po' perché le produzioni non si sono fermate, ci sono stati grandi titoli nel 2021, e li ricordiamo i 4-5 principali, naturalmente Sorrentino con il suo È stata la mano di Dio, il bellissimo Martone di Quirito io, e poi Aria ferma, Freaks Out, il film di Gabriele, certo, Mainetti, e tanti altri.
Insomma, se ancora non li abbiamo visti, è il momento giusto per recuperarli, così poi possiamo...
Avremo un grandissimo omaggio di grandi uscite, perché sia le major sia le produzioni italiane sono pronte a continuare a puntare anche sulle sale. Perché le sale? Perché lo streaming funziona, ma è importante che ci siano i due poli di proiezione del cinema. Certo.
Sì, e poi francamente, insomma, andare al cinema è tutta un'altra cosa, diciamoci la verità. Bene tutto, però mettersi lì al cinema quando hai solo quello da fare ha tutto un altro sapore. Grazie a Flavio Natalia di Chuck, a prestissimo, a buon lavoro.
È tempo adesso di approfondirle e soprattutto andare a occuparci di quelli che sono i temi di più scottante attualità, a partire proprio dalla guerra in Ucraina. Ovviamente lo facciamo con il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, ai nostri microfoni. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi tutti.
Buongiorno direttore, ben ritrovato. Allora, partirei dalla giornata di ieri 25 aprile, la festa della liberazione ha riempito le piazze di 100 città, e che dire di quel dibattito cui abbiamo assistito, per la verità assistiamo tutti gli anni a un dibattito in vista del 25 aprile sui colori delle bandiere, sulle bandiere da esporre, però insomma quest'anno erano inevitabili i riflessi che arrivano dalla situazione complicata ancora in noi, e poi ne parleremo, in Ucraina, le parole del presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani messa in discussione, un intervento che ha chiarito molti punti, quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che 25 aprile ha visto, direttore?
Beh, un 25 aprile non molto diverso dai precedenti, con, come lei giustamente ha sottolineato, le prese di posizione, tra l'altro ondivaghe, che un giorno ammetteva una cosa, il giorno successivo la smentiva, poi correggeva il tiro, del presidente dell'ANPI. La posizione, come lei ha ricordato, della Presidente della Repubblica è a questo riguardo molto illuminante. E parte da un fatto, cioè l'accertamento di chi ha aggredito chi. Nella vicenda ucraina c'è stato indubbiamente l'aggressione dei russi a danno di un paese autonomo e libero. Quindi gli ucraini hanno reagito a questo attacco, così come avevano reagito i partigiani negli anni della guerra civile in Italia e della lotta al nazismo. Ad esempio, uno degli oggetti che ha diviso la presidenza dell'ANPI da altre persone significative della sinistra italiana è il rifiuto a fornire armi in aiuto alla Ucraina. Il movimento di resistenza italiano è vissuto grazie alle armi che gli alleati, soprattutto americani e inglesi, continuavano a paracadutare sull'Appennino tosco-emiliano in aiuto della resistenza italiana. Quindi il quadro era lo stesso: in Italia c'erano dei partigiani che si battevano contro l'occupazione nazista e venivano aiutati da una fonte importante, l'unica vera sul piano della quantità delle armi, che erano gli americani e gli inglesi.
Allora, prego, finisca il pensiero.
È la stessa identica situazione dell'Ucraina, in cui i paesi occidentali, liberi e democratici, si impegnano ad aiutare anche militarmente un paese che è in corso di occupazione da parte di un altro paese.
Ecco, venendo proprio al conflitto tra Russia e Ucraina, direttore, ci sono delle parole ieri del segretario di Stato americano Blinken: la Russia sta fallendo, ha detto, e l'Ucraina invece ce la sta facendo. È una di quelle frasi un po' propagandistiche e che vuole proporre una visione ottimistica? È un punto di vista ottimistico degli Stati Uniti, oppure in effetti lei sta vedendo che l'Ucraina ce la possa fare?
Beh, sicuramente la posizione di Blinken è una posizione autopubblicitaria, cioè vuol rincorrare le attese, le aspettative e le possibilità degli ucraini. lo scontro fra la Russia e gli ucraini è uno scontro improbabile dal punto di vista militare. Sarebbe come se l'Italia attaccasse la Repubblica di San Marino. Le entità militari in gioco sono queste. La novità della reazione dell'Ucraina non è che vincerà la guerra, anche se non si può prevedere niente. Nessuno avrebbe previsto che il Vietnam avrebbe avuto la meglio sugli Stati Uniti o che in Afghanistan i russi avrebbero dovuto abbandonare la posizione. Quindi il teatro è molto aperto, ma le forze sono indubbiamente squilibrate e la Russia ha determinazione e mezzi per avere la meglio. La novità veramente politico-militare è che la Russia di Putin era convinta di fare una marcia trionfale di 3 giorni per vedersi accogliere a Kiev i suoi 20.000 carri armati. 20.000 carri armati, invece è stato costretto a rientrare e a ridurre i suoi obiettivi. Questo è un grande successo politico, non vuol dire che alla fine l'Ucraina avrà la meglio sulla Russia, anche se, citando i casi precedenti, si può sempre ricordare che le guerre si sa come iniziano, non si sa mai come finiscono.
Certo, dobbiamo stare ovviamente a vedere. Dal punto di vista invece più economico, Putin continua a dire che la Russia regge benissimo le sanzioni occidentali. Dall'altro lato gli analisti parlano in continuazione del prossimo default della Russia. Dal suo punto di vista arriverà questo default oppure no?
Beh, è difficile. La Russia è un paese molto autocentrico, cioè i suoi scambi con l'estero sono solo di materie energetiche che sono positive e introitano valuta per la Russia. Lo scontro indubbiamente è al calor bianco, ma oggi è più l'Occidente ad avvertire le conseguenze di un'eventuale restrizione dei commerci. L'Europa prevede che se si rinunciasse al gas e al petrolio russo ci potrebbe essere una recessione che dura 3 anni, molto pesante, che si sommerebbe ai guai provocati dalla Covid nei 2 anni precedenti. Quindi la situazione è molto pericolosa e i paesi che sono meno abituati a soffrire, anche perché sono democratici, potrebbero reagire a restrizioni che provocano un abbassamento notevole del reddito pro capite e dello sviluppo del paese. Quindi dal punto di vista delle misure contro la Russia, l'Occidente è debole.
Da qui insomma la volontà, l'obiettivo di diventare maggiormente autonomi in termini di gas, in termini energetici, l'abbiamo detto più volte, è un percorso lungo, sicuramente non è un passaggio immediato. Grazie al direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, che è tornato a trovarci, ci sentiamo molto presto.
Buona giornata.
Buon lavoro.
A voi.
Siamo pronti per i saluti finali, poi noi torniamo come sempre domani mattina, vi aspettiamo. Grazie a Enrico Galletti.
Grazie a Giusile Grenzi e a Massimo Lonigro.
Grazie a voi, appuntamento domani dalle 6 alle 9.
Ciao. Ciao.